Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Eugenio Bruni.
Allora, mi chiamo Eugenio Bruni, sono nato a Bergamo l'11 luglio del 1918 e vado avanti nella mia vita.
Esatto, anche... a un certo punto voi avete fatto una scelta resistenziale.
No, aspetta allora. In una famiglia antifascista, mio padre era combattente della guerra 15-18, pluridecorato, ed era stato licenziato dal comune per scarsi sentimenti nazionali, che voleva dire perché non era iscritto al partito fascista. Questo aveva incominciato a farmi pensare, e con me fare pensare mio fratello, e quando abbiamo visto che una volta veniva messo in carcere perché arrivava il Duce a Bergamo, un'altra volta veniva licenziato perché non era di scarsi sentimenti nazionali, perché il nostro padre l'avevamo sempre visto come persona non soltanto coraggiosa ma ben voluta in città, perché quando è stato licenziato tutta una gran parte della città che contava gli ha dimostrato la sua solidarietà, perché allora un atto di coraggio era possibile quantomeno, e questo rincuorava. Tutto questo ha fatto pensare a noi che la libertà era un qualche cosa alla quale non si poteva rinunciare, e siamo cresciuti proprio con questo spirito, quindi, di ribellione di fronte a tutte le imposizioni che il fascismo faceva, dalle imposizioni di carattere ideologico alle quali era facile dire di no, alle imposizioni di carattere formale, le quali era più difficile dire di no, divise, adunate, cose di questo tipo. Ci siamo poi trovati alcuni compagni e abbiamo incominciato a pensare che bisognava fare qualche cosa. E quel qualche cosa si è tramutato in scritti sui muri, nel pubblicare una rivistina da distribuire, in cui esprimevamo quello che sentivamo, i nostri pensieri, finché abbiamo creduto di dover richiamare l'attenzione della città con un'azione un po' eclatante, e cioè era che nel centro di Bergamo i fascisti avevano fatto un monumento nel quale era effigiato, come in maggiore evidenza, era effigiato il Duce. E noi abbiamo sporcato la faccia di questo Duce con una vernice studiata apposta, resinosa, che si staccava a malapena e che aveva un colore che la assimilava a un qualche cosa, a un prodotto organico. Io ho cominciato a parlare nei palazzi, c'è qualcheduno che ha parlato, preso dalla paura evidentemente. Siamo stati arrestati e siamo stati portati nelle carceri di Bergamo.
Questo quando, Eugenio? Quando è successo?
11 ottobre 1941. Dopo qualche giorno siamo stati portati, senza essere interrogati naturalmente, siamo stati portati al San Vittore a Roma, portati attraverso trasporto speciale perché mio padre era terrorizzato dall'idea che noi potessimo andare in un vagone per detenuti.
San Vittore a Roma?
Madonna, San Vittore, Regina Coeli, si può correggere?
Sì, no, prego.
Regina Coeli, là si è rimasti.
Prego.
Là si è rimasti direi un paio di mesi in perfetto isolamento, non auguro a nessuno.
Ecco, ma vi hanno arrestati chi?
Allora, hanno arrestato me, mio fratello, il dottor Taino e il certo Virgilio Caffi, cantante lirico.
Tutti di Bergamo.
Tutti di Bergamo. Il processo è stato celebrato, che sto pensando, Antonucci anche, il dottor Antonucci. Il processo è stato celebrato nel marzo del 1942. Abbiamo poi saputo per vie particolari che la sentenza era stata già segnata sul fascicolo dallo stesso Mussolini e la condanna era di anni 3 di reclusione per me, di anni 4 per il dottor Taino, mentre mio fratello, che non aveva partecipato a questa azione anche perché in condizioni di salute non felici, e il dottor Antonucci, che non era evidentemente emerso nelle sommarie indagini che allora erano state fatte, venivano assolti per insufficienza di prove. Quindi venivamo portati nel braccio famoso per i politici, a Regina Celi, e da lì poi partivamo per andare a Castelfranco Emilia io, a Castelfranco Emilia Taino, ma in un altro braccio, perché là c'erano due bracci per i politici, mentre il Caffi andava a San Gemignano, al reclusorio di San Gemignano. Sono rimasto in carcere quindi dalla fine del processo fino al 25 luglio 1943. E dirò che la vita nel carcere è stata rasserenata dal fatto di essere assieme tutti i politici, di avere potuto... Non posso rispondere. Va bene, chi era? Non posso. Si studiava, si pativa la fame, perché ci dividevamo tutto quello che arrivava, soldi e pacchi, ma era bello perché ci si sentiva anche molto uniti, finché è venuta la caduta del fascismo e ci siamo trovati in mezzo a Bergamo a vedere passare i carri armati, vedere tutti i soldati scappare, non avere neanche un punto di ancoraggio, cercare di andare in qualche caserma per richiamare gli ufficiali superiori ad un minimo di senso del dovere e di fedeltà anche al giuramento, cosa che è riuscita assolutamente vana, e quindi soli di fronte alla nostra coscienza vedere che la via della libertà era la via della montagna. E lì ci siamo avviati. Mio fratello è rimasto a casa perché, come dicevo, era in condizioni di salute, non poteva affrontare neanche lui una fatica di questo tipo, mentre io sono andato a unirmi ai partigiani. Purtroppo il carcere aveva lasciato dei segni nella mia salute e quindi ero andato a Milano per vedere di farmi curare, naturalmente con tutti i sotterfugi delle carte d'identità e di quant'altro. Dopodiché sono ritornato, sono preso contatti tramite mio padre con il comandante Buttaro e sono stato mandato in Valcanovina.
Ecco, la vostra formazione partigiana qual era?
Qui non c'era un nome preciso perché eravamo proprio agli inizi. E la Valcanovina io non sono neanche riuscito poi a sapere esattamente che cos'era, perché abbiamo preso un treno a Milano, ci siamo avviati sul Lago Maggiore. Poi lì uno ci ha ricevuto alla stazione, ci ha avviato su una strada, ci ha detto di andare su, poi abbiamo dormito una sera nell'accampamento dei partigiani e poi dovevamo raggiungere un altro distaccamento e siamo stati affidati quindi ad un partigiano. Non so che cosa sia successo, di fatto sta ed è che in questo cammino, in questo percorso, per raggiungere questa nostra nuova destinazione, a un certo punto il partigiano è sparito e invece sono sbucati dei militi forestali i quali ci hanno subito preso, ci hanno spianato le armi contro e noi non abbiamo potuto fare altro che dire di sì.
Ecco, lì c'era anche Roberto, no? Certo. Il fratello, no?
Ovviamente vi era un problema, il problema Roberto, da risolvere, e è sembrato giusto che questo problema lo risolvesse con me, perché restare in città non potevamo sottrarre mio padre a quelle che erano un po' le sue normali occupazioni. Mia madre e mia sorella non erano assolutamente adatte e quindi l'unico adatto a star di vicino ero io. E allora a questo punto non c'era altro che da dire, andiamo e vediamo di poter risolvere il problema là. Siamo stati presi, i partigiani sono venuti e hanno da fatto un attacco alla casermetta di questi militi, una battaglia che non finiva più, dopodiché non sono riusciti assolutamente a sfondare e quindi abbiamo dovuto subire l'umiliazione dell'attacco di gerarchi fascisti e poi lungo la strada di essere consegnati agli SS ed andare lungo la strada dove questi giovani fascisti sputacchiavano, insolentivano, picchiavano. Era gente alla quale ci erano affidati i due ragazzi perché facessero tutto quello che vogliono, che volevano e che era suggerito dai loro istinti più bassi, più volgari e più violenti. Poi siamo stati spostati perché siamo arrivati a come si chiama lì, sul lago, in fondo, la patria di Chiara.
Non ho capito, adesso mi sfugge, ha fatto anche il libro. Dopo Mena, dice. Sì, okay. Stresa da quelle parti.
Luino.
Ecco, di che periodo era quando vi hanno arrestato?
Siamo sempre nel... Dunque, vediamo un po'. Marzo, febbraio, 4 marzo.
No, del 44, diciamo.
44. 44 perché è 43.
Ciao.
Dunque, da Luino saliamo sul motoscafo. Ci portano, no, anzi, ci pigliano con un motoscafo lì, non so quale fosse la base di partenza, ci accompagnano a Luino le SS ci fanno un piccolo interrogatorio, così puramente formale, dopodiché ci caricano su questo motoscafo e scendiamo una prima volta a terra, ci spianano i fucili addosso, dopodiché rinunciano e saliamo ancora sul motoscafo, seconda fermata e poi terza fermata, poi capiamo che evidentemente siamo di fronte a dei sadici, i quali vogliono vedere le reazioni di gente che è posta davanti ad un plotone di esecuzione. Arriviamo come ad un'oasi di riposo a San Donino. A San Donino restiamo lì parecchi giorni insieme a tutti i politici. Mio padre aveva interessato della nostra sorte un po' un certo Eugenio Rosasco di Como, che faceva parte anche del CLN, il quale organizza dei partigiani che vengono e danno l'assalto a San Donino.
Ecco, scusa Eugenio, siete stati arrestati te, Roberto e Basta o anche assieme ad altri?
Io e Roberto e Basta, perché il terzo, quello che era con noi, è scappato.
E poi vi hanno portato quindi a carcere di Como a San Donino.
San Donino. Lì c'è stato in giro questo assalto, dopodiché c'è stato l'ingresso a San Vittore.
Li hanno trasferiti
a Milano e San Vittore. E la vita a San Vittore è stata una vita, si poteva dire, anche abbastanza tranquilla, per quanto era possibile e per quanto avevamo intravisto attraverso queste prime vicende. C'era questo, cos'era, un maresciallo tedesco, si chiamava Franz, il quale era una cosa spaventosa, lanciava urla terribili, veniva con quel cane che abbaiava e che noi sentivamo il terrore proprio che ci scorreva un pochettino addosso. E eravamo sempre in tensione, poteva succedere di tutto, ma anche dall'altro braccio si sentiva arrivare urla certe volte e noi immaginavamo che fosse qualcuno dei nostri, il quale veniva non certo trattato in un modo complimentoso. Così è stata un po' la vicenda a San Vittore. Ricordo che una volta sono riuscito ad avere per le vie traverse, e che sono poi erano i preti in genere, forse c'era anche qualche SS cattolico, non lo so, e erano venuti mia madre e mia sorella, e siccome avevano delle caratteristiche somatiche, mia sorella molto riccia e mia madre con un naso piuttosto pronunciato, le hanno tenute per 3 ore all'entrata di San Vittore dicendo che loro dovevano dimostrare di essere ariane perché davano tutta la sensazione di essere ebrei. Questo è per dire il clima nel quale noi si viveva. Finché un giorno sono arrivati dei pullman, ci hanno fatto uscire e ci hanno mandati passando attraverso le nostre contrade che conoscevamo ormai a menadito, perché ci avevamo passato quasi la nostra giovinezza, siamo andati verso Bolzano. Scappare sarebbe stato forse possibile, forse. Infatti c'è stato l'avvocato Luciano Elmo, per esempio, che è scappato, si è rotto il naso, e Luciano era su a Bolzano con me, non era però del mio trasporto, non mi sembra. Il fatto sta ed è che siamo arrivati a Bolzano, e a Bolzano abbiamo visto cose brutte. Abbiamo visto per esempio un palo in mezzo a questa grande distesa, abbiamo visto attaccato uno che veniva percosso perché aveva tentato di scappare e quindi le veniva castigato in questo modo, almeno la voce correva che fosse questa la ragione, ma non poteva aver commesso niente che meritasse un castigo di questo tipo.
Eugenio, scusa, nel caso di San Vittore, ti ricordi qualche nome di altri arrestati che c'erano? Perché voi siete rimasti fino a giù.
Ma c'era un certo Castelli, un certo ragionier Castelli che era di Bergamo, che poi io però dopo non ho più visto. C'era il Mai Buongiorno, come ho detto, c'era Don Gaggiero, io direi, Don Ligieri, direi di sì, ma direi di sì perché io mi ricordo che a San Vittore io ho avvicinato un prete per parlare di temi di religione con lui. Era in un momento in cui non è che io avessi bisogno di vincere i miei dubbi, perché i miei dubbi erano già risolti, ma con un religioso certe volte si possono parlare di valori morali che possono interessare anche il laico, come ero io, come mi ritenevo io. E questo lo ricordo. Non ricordo se c'era Indro Montanelli. A me sembra, io ho la sensazione che lo avessi visto o lo avessi sentito nominare, eccetera. Ma però io francamente altri non li ricordo. Sai, si viveva in una specie di nebbia, perché non era facile vivere lì. Non era facile vivere perché io avevo poi alle spalle tutto il carcere, e un anno e mezzo di carcere, insomma, non è poco, per riprenderti e per acquistare tutta la tua lucidità e tutta la capacità, tutta la forza di reagire a quello che stava succedendo. Era una nuova tappa che si apriva per uno il quale aveva già preso le sue brave mazzolate. E quindi ecco i nomi. Io avevo parlato con Tizio, Caio, Sempronio, Memio, però ecco che i nomi mi siano rimasti incisi. Può darsi che per esempio lo chiamassi Paolo, lo chiamassi Carlo, chi lo sa, però non ricordo.
Ecco, di Bolzano, del campo di Bolzano, quando siete arrivati, cosa ti ricordi? I blocchi, ti ricordi qualcosa? Oltre alla piazza dell'Appello.
Ma io ricordo che noi avevamo un blocco che era sulla sinistra entrando, a Gries eravamo, sulla sinistra entrando, io il resto non lo ricordo, Non lo ricordo.
Neanche il numero del tuo blocco, la sigla del...
No, per me proprio, francamente, ricordo il mio blocco a Dachau.
Ecco, e lì a Bolzano voi siete rimasti quanto tempo?
Dunque, a Bolzano siamo rimasti, io penso, io lì poi il certificato della Croce Rossa, e casomai te lo posso dire, poi io penso un mesetto e mezzo.
E lì cosa facevate tutto il giorno?
Niente. Siamo andati a lavorare con dei territoriali tedeschi in una galleria che era sotto il vecchio ospedale di Bolzano. E questi veglianziali erano lì con fucilone, anche lì, a mio avviso era facile scappare, però scappare in due e tirare dietro mio fratello, il quale aveva sempre perplessità, dubbi, insomma, poverino. No, no.
Era più giovane di te?
Più vecchio.
Ah, più vecchio.
Più vecchio di me. Più vecchio di me.
Ecco, ascolta, lì a Bolzano vi hanno dato una divisa?
No,
una...
no, siamo rimasti con i nostri vestiti.
Avevate un numero? Voi?
Neanche, io non lo ricordo.
Niente.
Non lo ricordo. Io ricordo il numero a Dachau, 113, 157, l'ho visto adesso, ma l'ho riconosciuto perché ho lì la...
Ecco, quindi uscivate per lavorare in questa
galleria? E poi venivamo riaccompagnati dentro.
E cosa facevate in questa galleria?
Ma gli sciocchi. Facevamo, raccoglievamo del materiale nella minore quantità possibile, lo caricavamo su dei carrelli che poi spingevamo e giocavamo su questi carrelli, perché ci mettevamo su e ci spingevamo a vicenda, finché in parte, in fondo c'erano questi soldati che dicevano ferma, tutto lì, insomma. Ah, e poi una volta siamo andati a cogliere le mele con delle strane scale fatte con un bastone in mezzo e poi i pioli che uscivano a lato e una sacca di in spalla, e potevamo mangiare le mele. E questi contadini ci davano questo, non parlavano, non dicevano niente.
Ecco, e di personaggi, diciamo così?
Io ricordo, perché sono scappati da lì due toscani, in cui uno si chiamava Giorgio, e io avevo portato con me da San Vittore, perché nessuno mi aveva perquisito, avevo della simpamina. E allora, non potendo andare io con loro, perché sempre per la stessa ragione, gli ho dato però queste pastigliette di simpamina e gli ho detto che se ci vi tira sulla carica e andate. Erano doppati, insomma. È stato un doppaggio ante litteram. E avevo questa simpamina perché io avevo fatto atletica leggera. E c'era chi mi aveva suggerito di dopparmi, io non l'avevo fatto, però quando ho dovuto affrontare i passaggi, le camminate, eccetera, io venivo dal carcere ed ero indebolito al massimo, mi ero ricordato e allora avevo comperato questa simpamina. Vabbè.
Vi ricordate, ti ricordi Eugenio di Tito Aghe, lì a Bolzano, dei comandanti del campo?
Ma io li ricordo, ma non li ricordo di nome io.
E neanche del blocco celle ti ricordi?
Ma il blocco celle forse sì, che era spostato più in fondo, esatto,
dove c'erano gli ucraini,
ecco,
Otto e Liscia.
Adesso questi nomi non domandarmeli.
Li ricordi? Ti ricordi lì a Bolzano di aver incontrato altri sacerdoti deportati dentro nel campo?
No.
E donne? Ne hai viste donne?
No.
Non hai visto donne nel campo deportate?
No.
Si arriva al giorno che vi chiamano...
E che mi caricano sul vagone bestiame.
Ecco, ti ricordi da dove siete partiti? Dove ti hanno caricato sul trasporto?
Giù alla stazione.
Ah,
alla stazione, allo scalo ferroviario. Allo scalo ferroviario. Lì ci hanno messo lì, tutti così un po'. E poi finalmente siamo saliti su questo
Vagone. Gli avevano dato qualcosa per mangiare, da bere?
Ma io non lo ricordo, ho la sensazione di sì. Pochissimo, ma sì. Però questo non lo ricordo. So che avevamo qualche cosina di nostro, che ci eravamo portati dietro, è vero, fin da Milano, e quindi un po' di zucchero, due biscotti, roba del genere. Io non ricordo neanche come li avessi avuti, io non mi ricordo. E non mi ricordo perché ricordo che, ma però forse ci siamo, perché ricordo che tu adesso stai praticamente scavando nella mia memoria, cosa che io ho sempre cercato di non fare, e io ricordo per esempio che a San Vittore io avevo fame, e tanto fame che una volta mi ricordo c'è stata una vicenda di pane che era arrivato dentro, che chi l'aveva preso, chi non l'aveva preso, il Franz che gridava, l'ira di Dio, insomma. Deve essere successo invece che a Bolzano vi era un commerciante di legname che si chiamava, Amati, e aveva delle ragazze, c'erano delle ragazze di Bolzano che cercavano di fare qualche cosa e che fossero riuscite a farmi entrare un pacchetto con queste piccole cose, evidentemente non era niente, che poi mi aveva aiutato un pochettino durante questo viaggio.
Ed era questo viaggio iniziato i primi di ottobre del 44?
Eh sì.
Ed è durato quanti giorni?
Io ho la sensazione che sia durato un giorno, scusami, che sia durato un giorno, una notte, è un altro giorno, però ho la sensazione che ci sia arrivati, ho il dubbio che sia stati uno o due le notti che noi abbiamo passato su questo. Cosa risulta a voi?
No, lo vediamo, adesso ci serve recuperare le date. Ecco, durante il percorso si è mai fermato il treno, il trasporto?
Può darsi.
Non so, per le ragioni fisiologiche?
No, mai. Mai perché avevamo questo grosso problema. Qui io, poi succede questo, che i ricordi si sommano ai ricordi che io ho sentito da altri. Per cui si dice, per esempio, avevamo recuperato delle latte noi. E queste latte servivano per l'acqua, evidentemente, ma io penso anche per fare la pipì, per fare quelle robe lì. E altri mi hanno detto che avevano sollevato un asse del vagone, e questo ha creato in me, non so se suggestione o ricordo autentico, che anche noi avessimo sollevato questo asse, in modo tale da poter... Ricordo le fermate, questo sì, perché ricordo le urla delle SS, e le urla erano urla di state indietro, o altrimenti parlavano fra di loro da una certa distanza, per cui era necessario urlare, però le ricordo esattamente che avvertivamo qualche cosa che c'era fuori dal nostro carro bestiame, e questo può essere che fosse proprio l'effetto della fermata, non poteva essere altrimenti.
E quando vi hanno fatto scendere?
A Dachau.
Direttamente lì vicino?
Davanti al portale.
Del campo? E poi lì cosa è successo?
E lì si è aperta la porta, siamo andati all'Antreten, ma oltretutto io non ricordo, vedo adesso, tu mi dici che c'erano parecchi che erano partiti quel giorno. Io ricordo soltanto quelli che sono partiti con noi, ma saremmo stati una cinquantina, così penso. Siamo andati nel magazzino a destra, ci hanno portato via tutto, ci hanno fatto spogliare, ci hanno vestito con una camicia, una giacca, ci hanno tagliato i capelli e poi ci hanno fatto la riga in mezzo, ci hanno dato i sabot. L'unica cosa che ho visto, ecco, c'era un prete però, perché io ho visto un prete spogliato nudo con un tricorno in testa, che era là in questo grande, tu sai che c'era l'Antreten lì, con tutti i fari che alla mattina presto venivano, perché lì un regista doveva esserci stato a creare proprio il senso dell'ossessione. E ricordo che era lì, l'avevano lasciato lì, quasi come ai rigioni. Poi dopodiché siamo andati nel blocco.
Quale blocco, te lo ricordi?
Io ho 25, io direi 25. Ecco. 25 siamo entrati. Siamo andati, entrati così sulla sinistra, perché sulla destra non c'era la parete chiusa. Sulla sinistra gli hanno detto pigliate posto e siamo entrati in tre, in una, erano tre piani e poi ognuno in tre si metteva lì. E lì è cominciato.
L'immatricolazione quando ve l'hanno fatta?
Non mi ricordo. So che sulla giacca c'era scritto 113, 157, il 113 lo ricordavo, il 157 l'ho visto adesso, il tuo, ma c'ho là quello della Croce Rossa, che segna il triangolo con la I e sopra il coso bianco con il numero.
Triangolo di che colore era?
Rosso.
E lì nella baracca 25, nel blocco 25, fino a quando sei rimasto?
Fino a che non sono andato in infermeria.
Al Revier?
Eh sì, perché io ho dovuto lasciare mio fratello, perché c'era un tifo petechiale in giro. Intanto noi eravamo afflitti dai pilocchi, che a manciate li tiravamo via. E ogni tanto andavano a farci la disinfezione all'aperto, con dei grossi pennelli, intridevano nella cos'è quel disinfettante biancastro?
Creolina,
e ci pitturavano tutti, non serviva niente. Dopodiché, ho avuto la febbre e sono dovuto entrare in infermeria, avevo 38 e mezzo circa di febbre. E lì è stato brutto perché intanto il passaggio delle docce, perché io ricordo che nevicava, che ci hanno fatto spogliare nudi, ci hanno fatto entrare e l'acqua era in alternanza, fredda e calda. E qualcheduno, quando sono passato io, è morto. Dopodiché siamo andati avanti ancora con questi passaggi, aperto, chiuso, finché sono arrivato nel mio posto.
E lì cosa ti hanno fatto?
Niente. L'unica cura che io ho avuto, intanto c'era un cibo che davano invece delle carote e delle rape, davano il Braikost. E il Braikost era una specie di riso, io direi, con un colore biancastro che doveva essere latte. E a me è capitato, siccome eravamo in due, io non ho mai parlato con uno vicino e quello vicino non ha mai parlato con me, perché eravamo esausti, primo, secondo luogo la lingua non sarebbe stata, non sarebbe conosciuta. Ricordo che qualche volta io, due volte è capitato, ho tenuto quelli morto e ho preso la sua scodella per poterne mangiare due. Quando si andava giù al gabinetto, che era vicino alla porta che dava all'aperto, si vedevano fuori mucchi di cadaveri di 20 persone, 30 persone. In fondo, là dall'altra parte, c'era il crematorio. E dopodiché sono uscito perché a un certo punto si è stabilito che io fossi guarito e quindi sono uscito. Sono uscito, sono andato a pigliarmi in un altro blocco, perché io a un certo punto sono stato abbandonato un pochettino a me stesso, non so, sapevo che sono andato prima di tutto a chiedere notizie di mio fratello e ho appreso che era morto. C'era un padre domenicano nel blocco che teneva nota di tutti quelli che erano morti e mi ha detto, l'ho chiamato e lui mi ha detto è morto il 13 di febbraio, l'altro giorno. E così, quando poi sono arrivati gli americani...
Scusa Eugenio, quindi tu sei andato in un altro blocco quando sei uscito da...
Sì.
Non ti ricordi che blocco fosse?
Non mi ricordo.
E cosa facevi durante il giorno?
Niente.
Dentro nel blocco eri?
Blocco ovviamente nel cortiletto che intercorreva fra un blocco e l'altro... Si camminava sotto l'acqua, sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il sole.
Cioè non sei stato mai chiamato in un comando di lavoro?
No, sono stato qualche giorno con Don Angelo. Con Don Angelo, è lui che me l'ha detto. Mi ha detto, vieni con me. Perché Don Bismara, che era di Bergamo, aveva presentato anche il Don Angelo. E il Don Angelo era pieno di era un galletto, per quanto consentiva lì il posto, e mi ha detto vieni con me che si mangia a metà mattina, ti danno qualche cosina ancora. E che cosa si doveva fare? Si dovevano stracciare vecchi indumenti della tedeschi, mutande eccetera eccetera, e poi dovevi fare la treccia. E poi venivo quindi ogni tanto a vedere se era fatta bene, se non era fatta bene, e se non era fatta bene la rompeva, magari poi te la faceva rifare. Ma io poi questa roba qui non
l'hai più fatta.
Non l'ho più fatta perché tanto volevo stare vicino a mio fratello, perché questo era avvenuto prima. In secondo luogo bisognava andare all'Antreten alla mattina ed era una cosa terribile, perché lì perché dovevano, ti picchiavano, ti davano quei calci dei fucili, insomma, era una cosa. E poi questa specie di asfissia lì dentro per un pezzettino di cose che non serviva assolutamente a niente. Ho provato anche questo, non con Don Angelo, alla ferrovia. Ma era pazzesco. Ed era pazzesco perché dovevi alzarti la mattina, prestissimo. Entravi e passavi attraverso questa piazzale da Dunata, attraverso le urla di questi signori che gridavano «Snello!». Poi si entrava, si aprivano queste porte, si saliva su un carro bestiame, dove gente aveva fatto i propri bisogni, l'ira di Dio. Si arrivava ai binari della ferrovia di Monaco e là a un certo punto scendevi, e eravamo in dicembre, gennaio, e vestiti come eravamo vestiti, e là ti davano un piccone di quelli che hanno poi la parte un po' a paletta, e dovevamo, sotto il comando di un operaio di Monaco, rincalzare i sassi sotto le traversine, e quindi il comandante alz vai, e tu dovevi seguire quel ritmo. Se non seguivi quel ritmo era la botta. Tutto questo per avere poi un piccolo scampolo di riposo nel quale potevi pigliare mezza fettina di pane e una fettina di margarina. E quindi se tutto questo valeva quel dispendio di energie che ci obbligavano a fare, per poi arrivare, meglio cercare di chiacchierare con qualcheduno se era possibile. Infatti io avevo conosciuto un certo André Romer dei vostri, un ragazzo bravo che è venuto poi a Bergamo a trovarmi. E lì si camminava per cercare di avere un pochettino di caldo, ci si stancava e quindi ci si fermava per avere un po' di freddo, ma intanto si chiacchierava, lui mi parlava del suo paese, io parlavo della mia città, ci scambiavamo il conforto di ricordare un pochettino qualche cosa.
Questo fino alla liberazione?
Fino alla liberazione.
E come te la ricordi?
Beh, bella la liberazione, me la ricordo perché ero in questo famoso blocco nel quale io ero entrato dopo essere uscito dalla Revier, e a un certo punto si sono cominciati a sentire i duelli aerei sopra. Poi abbiamo visto due o tre volte degli aerei che cadevano, che fossero tedeschi o che fossero inglesi, erano il segno di una battaglia che si svolgeva proprio sopra di noi. Dopodiché ci hanno portato tutti su un piazzale e lì ci hanno dato mezzo pane, una scatola di fleisch, che chiamano fleisch, non so cosa sia, una specie di impasto di carne animali. E poi sono stati lì ad aspettare. Io ho mangiato subito tutto. Ho detto meglio qui, mettere giù, piuttosto che... E dopodiché parte sono partiti. Un certo numero. E noi invece siamo poi rientrati. Ed eravamo quindi a questo punto i nervi erano lì tesi e dicevamo ci siamo. E infatti si è affacciata poi una giornalista americana al campo con la pistola in pugno e le SS hanno sparato qualche colpo sul piazzale dove c'erano ancora dei nostri. Ma questi sono stati immediatamente fatti fuori dalle truppe americane che erano arrivate e quindi poi è cominciata la festa. Cominciato questo senso di ricominciare a guardare avanti a noi e di cominciare a dire adesso si apre un qualche cosa che è diverso.
E voi italiani vi siete subito organizzati?
Dopodiché noi italiani ci siamo organizzati in un gruppo e è saltata fuori la fantasia italiana. Perché in un gruppo che io non so, io ogni tanto ci penso, ma com'è successo? Socialista, comunista, si sono divisi, hanno formato quasi il CLN. Poi si andava fuori, io mi ero procurato, quindi c'era un piccolo biglietto che ci eravamo fatti a vicenda. Per cui andavamo là, lo facevamo vedere agli americani, uscivamo. E io sono uscito due o tre volte. La penultima volta, ho visto un treno con tutti i morti, francesi. E c'era un ometto lì vicino, al quale dico, du bist Deutsch, nein, italiano, di dove? Di Bergamo, ma sono di Bergamo anch'io. Ma dove? Borgo Canale, che è un borgo di Bergamo. Anch'io sono nato in Borgo Canale. Ma come ti chiami? Mi dice lui, Bruni. Ma tu sei figlio del professor Bruni? Sì. Si è messo a piangere, a abbracciarmi, eccetera. Lui era lì con la Tod. Era lì da un fornaio. Allora io mi sono rientrato un momento, poi sono riuscito, sono andato là da lui, ho mangiato a crepapelle e ho dormito 24 ore. Dopodiché io ho rubato una bicicletta senza nessun rimorso e lui aveva un carrettino, se l'era già preparato, dove aveva sul suo bottino di guerra pelli per fare scarpe, eccetera eccetera, e siamo partiti.
E siete arrivati dove?
Siamo arrivati a Garmisch-Partenkirchen.
In quanti giorni?
Abbiamo dormito in fienili, eccetera eccetera.
Tutto a piedi, bicicletta?
Piedi, bicicletta.
E non vi ha fermato nessuno?
Sì, i francesi ci hanno portato via tutto.
Cioè?
E cioè ci hanno portato via tutto. Carrettino, bicicletta, tutto, ci hanno avviati a piedi. Ci hanno lasciato qualche cosa da mangiare che aveva lui.
Eugenio, tu avevi ancora la zebrata?
Certo. E non avevo altri vestiti io.
E dopo Garmisch cos'è successo?
Dopo Garmisch c'erano gli altri, c'erano ancora gli americani o gli inglesi, non lo so chi. Lì c'è un gruppo di italiani, sono quelli militari, quindi li vediamo ben in carne. E uno ha addirittura una forma di come si dice, groviera, ma lì pezzettoni di groviera, eccetera. Ci organizziamo un po' anche, e si nomina anche un organismo di disciplina, di cui faccio parte anch'io, saputo che io ero studente in legge, è vero, finché a un certo punto ci hanno detto adesso andiamo su, salite sulle carrozzine, sulle nostre camionette, e andiamo, e ci fanno attraversare il Brennero e arriviamo giù.
Siete arrivati?
Non a Bolzano, dunque, no, a Bolzano mi sono fermato perché c'era quel tale Amati, e allora sono sceso, ho lasciato andare avanti gli altri e gli ho detto io vorrei andare, e lui mi ha detto guarda pronti, c'è un camion che parte adesso per Milano, ferma a Treviglio, poi a Treviglio lì qualcuno ti aiuterà. E infatti a Treviglio mi sono fermato, c'erano formati di già CLN, eccetera, eccetera, tutta gente che poi magari è ritornata ad essere fascista. E lì mi ricordo che c'era uno che conoscevo, un certo Tombini, il quale ha procurato una macchina. Ma il mio grosso cruccio era di sapere se i miei sapevano di mio fratello, perché portare quella notizia lì era una cosa tragica, mentre invece lo sapevano, me l'hanno detto lì a Treviglio, era tornato di già uno prima di me, un italiano, che era un certo americano italo, che era uno che io, lui era venuto a cercarmi, ma era uno che aveva una certa libertà per cui mi puzzava in qualche cosa che non andava. Molto già cambio, aveva pescato lì, non lo so. E mi aveva regalato, mi ricordo, una bottiglia di olio di fegato di merluzza che io avevo messo via per partire. Poi, visto che dovevo partire, l'avevo regalata ad un prete, non faccio il nome, il quale l'aveva messa via e gli ha detto, to, guarda, io parto, ormai chissà cosa fanno qui, mi sbattono, mi fucilano, piglielo. Quando so, visto che non si partiva, io sono andato là e gli ho detto, no, guarda che non sono partito, tornamela, non tornamela, è caduta, si è rotta. E quindi lì a Treviglio mi hanno detto fatto queste notizie e sono ritornato.
Quindi i genitori, mamma e babbo, sapevano già di Roberto?
Sì, sì, sì.
Ecco, tu quando sei uscito dalla Revier ti hai appreso la notizia di Roberto, cercare dove era stato messo, sepolto?
Ma che mosso sepolto? Cremato? Ma perché me l'hanno detto, e poi sapevo, perché li vedevo passare i carri con su tutti i cadaveri che andavano a finire al crematorio. Io il crematorio dentro non l'ho mai visto, perché c'erano i beccamorti che andavano là a fare anche il suo mestiere. Ma, sapevo benissimo.
Ecco, alla liberazione, no, di Dachau, eccetera, voi deportati vi organizzate in comitato, con Melodia, con altri, no? E l'autorità italiana, diciamo,
assente,
cioè voi non l'avete né incontrata né, neanche quando sei tornato
mai, trovato... niente, no, qui dopo c'è stato che hanno detto che si doveva andare alla via Borgo Palazzo, che era organizzata, mi sembra, la Croce Rossa, e lì tant'è vero che c'è poi c'è il certificato della Croce Rossa Internazionale, la quale ha raccolto tutti i dati, poi li aveva già raccolti non so come, e hanno preso nota un po' di tutto, ecco. Ma altrimenti...
Cioè anche sul piano della salute, voglio
dire? Niente. Niente.
Perché quando siete tornati non è che...
No, io pesavo 35 kg.
Sì, poi con malattie.
Ero piegato, avevo tutte le gambe tutte piegate.
Ecco, questa attenzione sanitaria, la cura sanitaria è stata tutta a carico tuo?
Sì, beh, carico mio, ma è consistito nel fare una vita normale, quindi forse non ricordo se sulle gambe ho spalmato qualche cosa, qualche crema.
Ecco, l'autorità non si è interessata.
No, non è che mi avevano detto, lei poverina è tornato, adesso venga qui. C'è un mio amico che mi ha fatto una visita, il dottor Lady, che io ricordo sempre con molto affetto, il dottor Paolo Lady, quale mi ha chiamato lì, siccome era medico polmonare, c'era il pericolo soprattutto per i polmoni, mi ha fatto una visita scrupolosa, mi ha detto no, stai bene, anche perché il tifo non lascia tracce se si guarisce, almeno credo, io non lo so, non me ne intendo.
Ecco, e di Bergamo, oltre a te e tuo fratello, sono stati dei portali.
Dunque, senti, c'era, io avevo visto un certo Battagion, che poi è sparito, ma non ha lasciato traccia questo tale. Questo tale io lo conoscevo a Bergamo, e là, io non lo so, quando sono entrato così, ho visto, ho intravisto, dalla gente che giocava a pallone, cosa che mi ha... ma siamo diventati matti, ed era lui che giocava a pallone anche.
Questo ad Dachau.
Ad Dachau. Dopo non ho più visto niente di tutto questo io. Ma se tu sapessi come si affollano i ricordi, proprio si intrecciano, uno si sovrappone all'altro e viene fuori un qualche cosa che probabilmente ha un po' dell'uno, un po' dell'altro, però inquina tutti e due i ricordi.
E c'è un altro tipo di ricordo, gli odori di Dachau, te li ricordi?
Gli odori di Dachau me li ricordo benissimo, mi ricordo certi episodi, per esempio, tu sai cosa si mangiava, no? Ecco, alla mattina dicevano un certo caffè, che era poi dall'acqua tinta, ma anche tinta male, poi ti davano le carote o le rape, e alla sera invece ti davano il pane a fette con un po' o di margarina o altrimenti di un salsicciotto, che era una roba. Ma ci mettevamo tutti in fila e le fette non le potevano tagliare tutte uguali. Di modo che tu guardavi e contavi e dicevi, l'ottava fetta è più grossa. Allora cercavi di contare a che punto eri della fila, e altrimenti cercare di sgattaiolare o fare qualche cosa del genere, o passare fingendo ad andare al gabinetto, che era la cosa migliore. A rientrare appena vedevi che la fila aveva 16 posti e tu avevi adocchiato al 17° una fila più grossa, una cosa più grossa, attaccate dentro e arrivavi. Ed erano 3 grammi di più. Ecco, questa è stata la nostra vita.
Eugenio, un'ultima domanda. La Babele delle lingue, delle urla, dei rumori del campo, come te lo ricordi?
Ma le urla no, mica tante. Impiccati sì, nel viale. Urla no, dicevano che i russi rubavano, che passavano sopra il tetto dei blocchi, facevano il buco e poi entravano dentro, dicevano. Guardavamo con invidia i danesi, perché avevano il pacchetto della Croce Rossa. E c'erano i polacchi, che io ho sempre visto di una dignità straordinaria. Mi ricordo che c'era un ingegnere polacco che era là fermo, sempre così, che non è morto, praticamente così, guardando nel vuoto, con una testa a uovo per cui non erano riusciti neanche a raparlo, è vero, ed era sempre là così che guardava. Ricordo, ecco, negli italiani ricordo un avvocato Bruni, si chiamava Alessandro Bruni, di Torino, che era l'avvocato dell'UTET, della casa editrice. È morto nella merda, è morto sotto di me. Siccome c'era questo tifo petechiale, questa diarrea, non riusciva più a muoversi assolutamente, finché un giorno l'abbiamo trovato di morto. Abbiamo portato fuori un pagliericcio intriso, di marcito. Cosa terribile. L'Alessandro era buono, erano tutti buoni.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.